I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo ricordare un anniversario, perché proprio lunedì prossimo, il 29 agosto, cade appunto l'anniversario di nascita e di morte di una delle attrici più straordinarie veramente che il cinema ci ha regalato, e cioè Ingrid Bergman, che era nata appunto il 29 agosto del 1915 a Stoccolma e che era morta poi a Londra nella notte tra il 29 ed il 30 d'agosto del 1982. A proposito della strana coincidenza della nascita e di morte, sua figlia Isabella, sorridendo, ricordava lo straordinario senso dell'ordine e di simmetria che sua madre aveva. Ed in effetti, riguardando la sua biografia, un po' tutta la sua vita è costellata come da impalpabili simmetrie, con alcune costanti che noi vogliamo adesso così utilizzare come punti fermi per raccontare alcune delle tappe più significative appunto della sua vita. Queste costanti di cui parlo sono il mare e il volo. Perché il volo? Oriana Fallaci, che è stata una sua buona amica dopo averla incontrata per un'intervista fatta per l'Europeo nel 1962, aveva paragonato Ingrid Bergman ad un uccello migratore del nord, un Flutvogel. Il rapporto tra la Bergman e Oriana Fallaci era nato in realtà in maniera piuttosto brusca, circa metà degli anni 50, nel 57. La Fallaci le aveva domandato una intervista, la Bergman aveva risposto non mi interessa e l'altra di rimando si immagini a me. Però poco tempo dopo, invece, la Fallaci aveva scritto nel 1958, a proposito del matrimonio della Bergman con Lars Schmidt, che dopo Rossellini, in effetti, le ci voleva un uomo in grigio, così l'aveva definito, un uomo che strizzasse il dentifricio metodicamente da cima a fondo, mentre lei, scriveva la Fallaci, ci scommetto, lo strizza a casaccio. E la Bergman, incuriosita appunto da questo articolo, le aveva mandato un biglietto in cui le diceva che sì, che era proprio vero, che infatti era proprio il modo in cui strizzavano il loro tubetto del dentifricio, e quindi le aveva detto che le avrebbe fatto piacere incontrarla. E si incontrarono in effetti a Parigi nel 1962 per questa intervista, che venne poi pubblicata, oltre che sull'Europeo, come vi dicevo appunto, dove era, per la quale era stata commissionata, venne pubblicata poi in seguito in un volume che raccoglieva una serie di interviste fatte con il magnetofono da parte appunto della Fallaci, dal titolo Gli Antipatici, non perché appunto fossero antipatici i personaggi di cui parlava, ma perché erano dei personaggi tutti quanti appunto molto famosi e di cui si sentiva parlare continuamente. Si trattava quindi di una occasione un po' particolare per la Fallaci, la prima volta che si trovava a intervistare con il magnetofono, e la Bergman impegnata invece nelle prove di uno spettacolo teatrale, Edda Gabler, che avrebbe ottenuto uno straordinario successo per la regia di Raymond Rouleau. L'amicizia poi tra la Fallaci e la Bergman continuò, si rinsaldò negli anni, tanto che negli anni Ottanta, una volta che era in Iran, ostaggio dei fondamentalisti, e con la possibilità di un'unica telefonata, piuttosto che perdersi nelle burocrazie delle ambasciate, Oriana Fallaci pensò di chiamare la Bergman a Londra, convinta che il senso di praticità e di concretezza appunto dell'attrice l'avrebbe sicuramente tratta d'impaccio. E infatti fu così. Nel cuore della notte la Bergman chiamò il presidente Pertini e la situazione si risolse. Fu la Fallaci a raccontare appunto di questo episodio, forse nell'articolo più bello che è apparso dopo la morte dell'attrice, ancora sull'Europeo. Dicevamo quindi del mare. La Bergman, lo dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, era nata a Stoccolma, sullo Strandvägen, su un susseguirsi di canali, che è andato a Stoccolma lo ricorda senz'altro, un susseguirsi di canali che si affacciano sul mare aperto, a 20 metri forse dal Teatro Reale, che è la sede dell'Accademia d'Arte Drammatica. E la Bergman vi si iscrisse giovanissima, non finì neanche i 2 anni di corso, che già debuttava nel 1934 al cinema. Si trattava naturalmente di un ruolo di secondo piano. Il film era Munkbrogreven, era diretto tra l'altro dal fratello del direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica, ma non era esattamente una particina, era un ruolo appunto di secondo piano ma abbastanza importante, ed era tra l'altro l'unico ruolo femminile del film. Dal secondo film Brandinger fu sempre e soltanto protagonista, con un'unica eccezione nel 1974 in Assassinio sull'Orient Express, tratto dal romanzo di Agatha Christie, dove però in effetti di protagonisti non ce n'erano, e gli altri non protagonisti erano Lauren Bacall, Vanessa Redgrave, Sean Connery, Anthony Perkins. Tra l'altro il ruolo appunto in Assassinio sull'Orient Express le avrebbe ottenuto il terzo Oscar della sua carriera. Ancora il mare, anzi l'oceano, fu attraversato appunto dalla Bergman nel 1939 per raggiungere Hollywood, dove era stata chiamata per il remake di un film che lei aveva girato in Svezia nel 1936 dal titolo Intermezzo. Nella versione di Molander, di Gustav Molander, che era stato il suo mentore appunto in Svezia, la Bergman aveva accanto Gösta Ekman, un grande attore svedese. Nella versione hollywoodiana avrebbe avuto invece accanto Leslie Howard, che era appena reduce dalle fatiche di Via col vento. Il film fu un enorme successo, Hollywood quindi la richiamò per un trasferimento definitivo a Hollywood e per un contratto appunto per una casa di produzione prestigiosa come la Selznick International. Proprio sulla nave che portava la Bergman a Hollywood, la portava in America, cioè la Queen Mary, la Bergman incontrò Martha Gellhorn, cioè la moglie di Ernest Hemingway, la quale si ricordò di lei e 2 anni dopo suggerì a suo marito, quando la Paramount stava cercando l'interprete ideale del personaggio di Maria in Per chi suona la campana, suggerendo appunto che la Bergman sarebbe stata l'interprete ideale per la parte. La Bergman, tra l'altro, era un'attrice in rapida ascesa. Nel 1941 aveva girato 3 film in un solo anno, subito dopo Intermezzo aveva infatti girato La famiglia Stoddard, poi un film tratto da un romanzo di James Hilton, Raging Heaven, in italiano si chiamerà Follia, e poi una versione cinematografica del romanzo di Stevenson, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ernest Hemingway volle incontrare la Bergman, lei aveva trascorso una vacanza in montagna, era molto abbronzata, aveva delle spellature sul naso, e lui le dedicò immediatamente una copia del romanzo su cui aveva scritto a Ingrid Bergman la Maria di questa storia.
Thank you.
In realtà il ruolo non lo ottenne con assoluta facilità, nel senso che pur avendo avuto l'appoggio di Hemingway appunto per la scelta del ruolo, in verità dovette aspettare ancora che la casa di produzione si decidesse definitivamente. Intanto le venne offerto un altro ruolo che lei accettò così un po' malvolentieri, soprattutto perché appunto tutta la sua attenzione era concentrata sul ruolo di Maria. Il film in questione si chiamava Casablanca ed è inutile che vi dica appunto l'enorme successo che il film ottenne nel 1942, quando il film fu girato, e fino ad oggi naturalmente per l'enorme fama che ancora accompagna questo film. Intanto però sulla Queen Mary, Ingrid Bergman stava pensando a un altro ruolo, cioè a Giovanna d'Arco, un ruolo che tra l'altro le era stato promesso da Selznick quando l'aveva richiamata negli Stati Uniti. Giovanna d'Arco era il sogno dell'adolescenza del Bergman, un personaggio che avrebbe voluto interpretare sin da ragazzina. Tuttavia nel 1940 era impossibile pensare ad un film che vedeva inglesi e francesi nemici, ora che invece appunto in guerra erano alleati. Perciò la Bergman dovette aspettare altri 6 anni, nel 1946 appunto, perché il ruolo le venisse finalmente proposto. Si trattava però questa volta di una commedia da rappresentare a Broadway, che non era esattamente la vicenda della Santa, quanto piuttosto un testo teatrale di Maxwell Anderson, di teatro nel teatro, cioè una compagnia teatrale che metteva in scena il dramma di Giovanna d'Arco e che ritrovava nelle parole di Giovanna d'Arco, nella coerenza di Giovanna d'Arco, nel martirio di Giovanna d'Arco, degli elementi di assoluta modernità anche per le scelte appunto di vita di questo gruppo di attori. La Bergman era però sempre impegnata con un contratto a Hollywood. Cominciarono perciò una serie di lungaggini contrattuali, di clausole, di burocrazie per appunto abbandonare Hollywood per Broadway, e prima che però gli avvocati, gli agenti avessero raggiunto un accordo definitivo, la Bergman, proprio per amore di questo personaggio che desiderava interpretare più di qualunque altro, firmò il contratto ancora una volta davanti al mare, questa volta sulla spiaggia di Santa Monica, impegnandosi con l'autore appunto prima ancora che fosse stato raggiunto un accordo definitivo tra le parti, quindi gli avvocati, gli agenti. più o meno nello stesso periodo, cioè nel 1946, perché quando finiva di lavorare a Hollywood, e in quel momento tra il 45 e il 46 la Bergman era sicuramente l'attrice più popolare, più pagata del mondo, vi dicevo, si recava normalmente a New York. A New York poteva intanto vedere degli amici come Irene Selznick o come Howard Hughes e contemporaneamente aveva la possibilità di andare a teatro, visitare musei, quindi avere una vita culturale più vivace di quella che Hollywood le offriva. Su consiglio di un amico, Robert Capa, un famoso giornalista della Magnum, era andata a vedere un film italiano che era appunto in quel momento sugli schermi a New York e che era Roma città aperta di Roberto Rossellini. La Bergman era rimasta assolutamente affascinata, molto, molto colpita, e circa un anno dopo, questa volta da sola, era andata a vedere, invece aveva trovato ancora una volta il nome di Rossellini fuori da un cinema, era andata a vedere invece Paisà. Dopo aver visto questi due film, la Bergman gli scrisse a Roberto Rossellini con molta semplicità, chiedendogli di lavorare con lui. E così fu. Rossellini si recò negli Stati Uniti per ricevere un premio proprio per Roma città aperta e si recò a Hollywood, dove incontrò la Bergman e firmò con lei un contratto per un film da girare in Italia. Vennero quindi a Stromboli, ancora una volta, come vedete, un'isola, quindi circondata dal mare, e girarono un film che ha lo stesso nome appunto dell'isola, Stromboli, un film di straordinaria bellezza, ma che all'epoca deluse sia il pubblico che la critica. Il giorno dell'inizio delle riprese Rossellini le aveva regalato un piccolo bulldog nero che sembrò, racconta lei nella sua autobiografia, scomparire sulla sabbia nera dell'isola vulcanica. Il cane sarebbe morto il giorno della loro separazione, 8 anni dopo. Lei quindi venne a vivere in Italia e Rossellini e la Bergman passavano le loro estati a Santa Marinella, qui vicino Roma, che divenne un crocevia di personalità del mondo del cinema e della cultura, da Gregory Peck a Vittorio De Sica, da Billy Wilder a Frank Capra, da Steinbeck a Hemingway. Insieme Rossellini e la Bergman girarono 6 film, o meglio 5 film e un cortometraggio, che vengono oggi normalmente considerati dei capolavori, tra l'altro ancora una versione di Giovanna d'Arco, questa volta dall'oratorio di Claudel Heonegger, prima rappresentato in teatro al San Carlo e poi invece portato appunto sullo schermo nel 1954. E quindi vi dicevo, i film oggi vengono considerati capolavori, ma all'epoca invece vennero stroncati senza pietà. Il maestro del neorealismo venne disconosciuto, abbandonato da tutti, e lei riprese a lavorare, questa volta in teatro, a Parigi. Lui intanto partì per l'India con la valigia, ricorda lei, piena di spaghetti. E quando anni dopo vide poi il film che Rossellini aveva effettivamente girato in India, si commosse in particolare davanti ad un episodio. E l'episodio racconta di un uomo che vaga nel deserto, al polso ha una catenella a cui è legata una scimmietta ammaestrata. L'uomo cade, respira appena ed è chiaro ormai che sta per morire, e gli avvoltoi cominciano intanto ad addensarsi sempre più vicini. La piccola scimmietta cerca inutilmente di svegliare l'uomo, d'avvisarlo del pericolo, scaccia gli avvoltoi che intanto si avvicinano e che mano a mano si fanno sempre più minacciosi e più coraggiosi. E infine, non potendo fare più nulla, la scimmietta s'accuccia sul petto dell'uomo come a difenderlo con il proprio corpo. La Bergman parlò a Rossellini al telefono di questa commozione della sua commozione davanti a questo episodio e lui le disse che in effetti erano un po' loro due. Lui si era ritrovato in un deserto e lei sempre pronta a difenderlo dagli avvoltoi. La Bergman intanto era ritornata al cinema internazionale, non soltanto al cinema ma anche al teatro internazionale, fatto soprattutto a Parigi e a Londra, con testi non soltanto al teatro ma anche alla televisione, un'attività che cominciò appunto nel 1959 e che proseguì negli anni 60 e fino all'ultima fatica appunto che avrebbe fatto nel 1981, l'ultimo lavoro che avrebbe interpretato. E vi dicevo, in quegli anni tra il cinema, la televisione e il teatro interpretò autori come Cocteau, Diurremat, Turgenev, Ibsen, O'Neill. Scrisse ancora una lettera, così come una lettera l'aveva portata a lavorare con Rossellini, scrisse una lettera anche a Ingmar Bergman, suo compatriota, che aveva incontrato durante una edizione del Festival di Cannes, del Festival del Cinema di Cannes, e Ingmar Bergman qualche anno dopo la chiamò per interpretare Sinfonia d'autunno. Il titolo originale era Sonata d'autunno, appunto, in cui è ancora una volta una pianista, così come era stata una pianista, se ricordavate, in Intermezzo, prima nel 36, poi nel 39, appunto, prima nella versione svedese, poi quella americana. Lei intanto viveva, come vi dicevo, tra Parigi, Londra, Roma e un'isola, ancora una volta, cioè Danholmen, sulla costa svedese. E un mese prima di morire, nel 1982, volle ritornare invece a Stoccolma per rivedere i luoghi della sua infanzia, per salutare tutti. E proprio davanti alle coste di quest'isola, davanti alle coste di Danholmen, nel giugno del 1983, i suoi familiari si riunirono per un ultimo omaggio e per disperderne in mare le ceneri. Infine, facendo nostra una definizione che di Marguerite Yourcenar, che è stata utilizzata a proposito della Bergman da un famoso critico di cinema 60, Enrico Groppali, è possibile inferire da un volto come quello di Ingrid la planimetria di un sogno e la melodia di una forma. Con questo noi chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Effetto Cinema ritorna la prossima settimana. Andremo a vedere che cosa ci ha proposto la Mostra del Cinema di Venezia.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.